nel Salmo 139. Abbiamo meditato per grazia questo Salmo qualche domenica fa e il Signore ha messo proprio sul mio cuore di insistere su questo Salmo. È un Salmo meraviglioso che mi ha parlato particolarmente. E lo leggiamo tutto dal versetto 1 al versetto 24. Tu mi hai investigato, o Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché, prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, o Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. Anzi, la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. Poiché tu hai formato le mie reni, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste. Quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra, i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio! Quanto grande è l'intero loro numero! Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Certamente tu ucciderai l'empio, o Dio. Perciò, voi uomini di sangue, allontanatevi da me. Essi parlano contro di te perfidamente. I tuoi nemici fanno uso del tuo nome invano. Non odio forse quelli che ti odiano, o Eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te? Io li odio di un odio perfetto. Essi sono divenuti miei nemici. Investiga, mio Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri e vedi se vi è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Amen. È un salmo meraviglioso, è un salmo, mentre lo stavo leggendo poco fa, è un salmo della certezza, è pieno di certezze, è un salmo sicuro. Certo, Davide è certo e sicuro di ciò che è Gesù, di ciò che è Dio, di ciò che è Gesù. Certamente tu ucciderai l'empio, o Dio. Abbiamo riflettuto alcune domeniche fa sul fatto che questo salmo è suddiviso in quattro parti. La prima parte ci parla dell'onniscienza di Dio, dell'onniscienza. Tu mi hai investigato, Eterno, mi conosci. Il Dio vivente conosce ogni cosa. E abbiamo riflettuto che sul versetto 4 in particolare, se vi ricordate, poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, o Eterno, la conosci appieno. L'onniscienza di Dio. Secondo gruppo di versetti, di sei versetti, sono quattro gruppi di sei versetti ognuno. Il secondo gruppo, l'onnipresenza di Dio. Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nel soggiorno dei morti, ecco, tu sei anche là. Il terzo gruppo, abbiamo riflettuto, l'onnipotenza di Dio è potente, onnipotente. La sua potenza va al di là di ogni nostra immaginazione. Riflettavamo sulla potenza del luminare maggiore che il Signore ci ha donato. La parola di Dio è potente. Il Dio disse sia la luce, Genesi capitolo 1, e la luce fu. Ma riflettiamo su questa parola. Dio disse sia la luce fu. Cosa fu? Il luminare maggiore. Di una potenza, di una maestosità, ho fatto alcune ricerche, ho visto alcune foto, ma che potenza, che maestosità. Pensiamo a questa enorme fornace a milioni e milioni di gradi che emette, fa, il sole emette dei getti costantemente, la chiamano corona solare, dei getti che in un secondo sono dei lampi, è un qualcosa di indescrivibile, anche l'uomo non è in grado di descrivere la potenza del luminare maggiore, ma una potenza tale da emettere dei getti infuocati che sono grandi centinaia e centinaia di migliaia di volte la terra, il tutto in un secondo, di una tale potenza. Dio disse sia la luce e la luce fu. Dobbiamo crederlo, l'Iddio vivente è di una potenza che va al di là di ogni nostro umano pensiero, di ogni nostra immaginazione. L'Iddio è potente. Le mie ossa, versetto 15, non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. Se volessi contare i tuoi pensieri, versetto 18, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. L'Iddio Altissimo, l'Iddio Onnipotente è per noi. E riflettendo su questi pensieri proprio pensavo a quanto è grande il Signore, quanto io, sono riflessioni, ripeto, sul mio peccato. Il Signore mi ha portato proprio a riflettere sul mio peccato, meditando su questo Salmo, sulla mia miseria, su quanto io svilisca nei miei pensieri ciò che è Gesù, ciò che è l'Iddio Altissimo, ciò che è il mezzo tramite il quale è stato fatto l'universo, è scritto in Ebrei capitolo 1. Quanto io sia sempre concentrato su il mio io, sui miei problemi, sui miei pensieri, sul mio peccato, su ciò che io sono, su ciò che è mio. Ma il Signore ci invita a riflettere su ciò che è Lui. Teniamo lo sguardo fisso su di Lui. È fondamentale perché in questo Salmo il messaggio è questo. Cioè Davide, non a caso il Salmo è diviso in 4 gruppi da 6 versetti, Davide è in fondo, è nell'ultimo gruppo. Nell'ultimo gruppo, ma nei primi 3 gruppi, viene posto l'accento su ciò che è Dio. Non possiamo pensare a ciò che noi siamo senza prima considerare ciò che è Dio. Onnisciente, onnipresente, onnipotente. Perché quando andremo alla sua presenza, consapevoli di ciò che Lui è, il Dio potrà darci la sua pace, potrà darci la sua gioia, perché andremo alla sua presenza avendo bene in mente ciò che Lui è e ciò che Lui ha fatto per noi. La sua parola è per noi, ma la sua parola, ciò che è Lui, è per noi. Non siamo noi per Lui, non pensiamo questo, è sbagliato. Lui è per noi, Lui è per noi. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù, pensiamo a Gesù. Abbiamo un peccato, qualcosa che ci tormenta, confessiamolo, confessiamolo. È un comandamento del Signore, andiamo alla sua presenza, confessiamolo, ma consapevoli che Gesù è per noi, che nella croce è stato compiuto tutto. La croce è compiuta, nella croce si è compiuto tutto per noi, per noi. Abbiamo peccato, c'è la croce che è per noi. Andiamo davanti al Signore consapevoli che la croce è per noi. Il maligno cercherà sempre di ingannarci, cercherà sempre di farci pensare che il nostro peccato non l'abbiamo confessato bene, che manchi qualcosa, cercherà sempre di farci sentire incompleti, come se mancassimo di qualcosa. Ma abbiamo Gesù, in Gesù abbiamo tutto e compiutamente, scritto nella parola. In Gesù abbiamo tutto e compiutamente, perché Gesù ha compiuto tutto e lo ha fatto compiutamente. Tutto è compiuto, ha dichiarato Gesù sulla croce. È compiuto, cioè è completo, è completato. Perciò Davide è sicuro, è certo. E nell'ultimo gruppo, qualche domenica fa ci siamo soffermati sui primi 3 gruppi di 6 versetti, ma non abbiamo sviscerato, non ne abbiamo sviscerati nessuno, a dire la verità, perché l'onniscienza, l'onnipresenza, l'onnipotenza di Gesù non bastano le nostre parole, non abbiamo sviscerato proprio niente. Ma in particolare, nell'ultimo gruppo di 6 versetti, Rileggiamoli. Davide dichiara: certamente tu ucciderai l'empio, o Dio. Perciò voi, uomini di sangue, allontanatevi da me. Essi parlano contro di te perfidamente. I tuoi nemici fanno uso del tuo nome invano. Non odio forse quelli che ti odiano, o Eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te? Io li odio di un odio perfetto. Essi sono divenuti miei nemici. Investiga, mio Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me una qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Sono meravigliosi questi sei versetti, talmente meravigliosi su quale sicurezza Davide per lo Spirito, dichiara. E la cosa meravigliosa di questi versetti è che Davide, braccato in una condizione veramente critica, attaccato da più fronti, in una situazione di totale sofferenza, di prova, Davide desidera con tutto se stesso che la sua volontà e i suoi pensieri combacino con ciò che è secondo la volontà di Dio. Davide non è interessato alla sua situazione. Davide è sicuro che certamente, perché è una promessa di Gesù, certamente tu ucciderai l'empio, o Dio. Davide è sicuro, non ha dubbi. Viene in mente quel canto: sicura in man di Cristo. O fratelli, camminiamo davanti alla presenza, certi dell'onniscienza, onnipresenza, onnipotenza di Gesù, sicuri e certi che Lui è con noi. Dobbiamo crederlo e dobbiamo dimorare fiduciosi, perché quando Gesù dichiara: quando tornerò, troverò io la fede? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Signore desidera vedere la fede. E Davide qui manifesta certezza, sicurezza. Siamo nella prova, siamo nella sofferenza. È meravigliosa la testimonianza del fratello Pietro Fiore quando è salito qui sul pulpito. Si vedeva benissimo nel sorriso la certezza, la sicurezza di essere perfettamente, compiutamente nelle mani di Gesù. Nelle mani di Gesù. Può crollarci il mondo addosso, ma siamo nelle mani di Gesù. Cosa dichiara Davide? Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Tu sei con me, non c'è dubbio. Tu sei. Non c'è dubbio, non c'è spazio al dubbio. Tu sei con me. Davide è sicuro. Ed è meravigliosa la dichiarazione di Davide: essi parlano contro di te perfidamente, i tuoi nemici fanno uso del tuo nome invano. Davide come identifica i nemici? Li identifica forse considerando che disprezzano Davide? No, li considera come nemici di Dio. I nemici di Davide sono i nemici di Dio. E ricordiamoci che Davide era braccato. La vita di Davide era in pericolo, era braccato su più fronti. Era braccato. Ma Davide non si piange addosso, non pensa qui mi possono fare la pelle, qui rischio la vita. No, il nemico di Davide è il nemico di Gesù. Questa è fede. Fratelli, questa è fede. Davide tiene lo sguardo fisso su Gesù. È sicuro. Addirittura arriva a dichiarare: non odio forse quelli che ti odiano, o Eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te. Davide tiene lo sguardo fisso su Gesù. Davide non mette se stesso al centro del suo pensiero, ma desidera allontanarsi da coloro che parlano contro di Dio perfidamente. I nemici di Dio sono i suoi nemici. Non è interessato a se stesso, ma ai nemici di Dio, a tenere lontano da sé i nemici di Dio. Perché desidera allontanarsi da coloro che odiano Gesù, che odiano Dio? C'è un salmo meraviglioso a riguardo, che è il Salmo 101. È un salmo, leggiamolo anche il Salmo 101, perché è un salmo veramente che chiarisce questo aspetto. Il titolo del salmo porta: Davide promette a Dio di camminare con integrità. Questo salmo dice: io canterò della tua benignità e giustizia a te, o Eterno, canterò lodi. Avrò cura di camminare in una via perfetta. Quando verrai a me, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Attenzione qui al versetto 3, dice: non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia. Io detesto il comportamento di quelli che si sviano. Questo è il punto essenziale. Non mi si attaccherà addosso. Non mi si attaccherà addosso. Cosa è scritto in Geremia capitolo 17? Ce lo ricordava il nostro fratello anziano Alessio. Il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Davide è consapevole del cuore, di quanto il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno e quali rischi corriamo, corre ogni singolo essere umano. E riflettavamo proprio parlando domenica dopo il messaggio, il fratello Alessio diceva proprio: il problema è che non ci rendiamo conto, non crediamo fino in fondo di quanto il cuore dell'uomo sia insanabilmente maligno. Davide invece dichiara davanti a Dio, è realmente consapevole. Io non lo sono e ho confessato proprio, sono andato davanti al Signore, Signore, desidero proprio essere veramente consapevole di quanto il cuore, il mio cuore, il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Perché Davide giustamente dice: io detesto il comportamento di quelli che si sviano, non mi si attaccherà addosso, perché i pericoli sono alti, sono tanti, fratelli. Il rischio che il peccato possa, che lo sposare un qualche malcostume, il camminare di fianco accanto, braccio a braccio, spalla a spalla con chi non crede nel Signore, i rischi sono tanti e molteplici. Fratelli, dobbiamo proprio stare integri davanti al Signore. Integrità è seguire i Suoi comandamenti, ubbidire alla Sua parola, ubbidire alla parola di Dio, ubbidire alla parola di Gesù. E facciamo attenzione proprio ad alcuni malcostumi, ad alcune abitudini, ad alcune cose che proprio il Signore desidera che noi ci purifichiamo davanti a Lui, che allontaniamo dai nostri cuori ogni cosa che non lo onora. Desidera che allontaniamo dal nostro cuore, dai nostri pensieri, dalla nostra mente, qualsiasi cosa che non lo onora. Perciò Davide è interessato, non è interessato a se stesso, ma ai nemici di Dio. I nemici di Dio sono diventati i suoi nemici. Davide tiene, desidera tenere lo sguardo fisso su Gesù, consapevole dei rischi che il non adempiere ciò comporta. Quante volte magari io riflettevo proprio sul mio personale peccato, quante volte magari a parole confessiamo un peccato, poi magari qualche ora dopo magari ci scappa un sorriso, una sghignazzata per qualche battuta. Fratelli, è grave. È grave. E questo proprio ci porta nel tema centrale di questa sera, proprio sulla confessione di peccato. Perché nemico è chi è in inimicizia contro Dio. Davide si è sposato con Dio, è sicuro che l'empio verrà ucciso. Davide ha fede, c'è certezza nelle parole. C'è certezza in queste parole. Davide ispirato dallo Spirito di Dio, Davide ispirato da Dio, è certo, è sicuro. Questo certamente non viene da lui, ma viene da Dio. È Dio che cambia, che trasforma e che ispira i cuori. Davide ha fede, non è interessato a se stesso. Non c'è interesse per se stesso, c'è interesse per Dio, per Gesù. Desidera camminare integramente davanti a Dio e chiede proprio che Dio investighi il suo cuore. La certezza contenuta in questi ultimi due versetti, 23 e 24, è conseguente alla certezza dei primi tre gruppi da sei versetti, perché Davide è pienamente consapevole che a prescindere da ogni situazione, da ogni contesto, l'Iddio vivente investiga il cuore dell'uomo, a prescindere. Iddio conosce il cuore nel profondo di ogni singolo essere umano che cammina su questa terra. Non dobbiamo, a volte camminiamo e vediamo persone che in maniera dichiarata sono lontane dalle vie di Dio, no? Vediamo bestemmiatori, persone, siamo anche noi così, il cuore dell'uomo è così, siamo anche noi così, non ci riteniamo, però pensiamo a queste anime e pensiamo, Iddio non è con loro, no, Iddio investiga anche i loro cuori, Iddio conosce i cuori di ogni singolo essere umano, Iddio conosce ogni cosa, vede tutto e sa tutto al di sopra del nostro, di ciò che noi possiamo pensare. Iddio investiga i cuori di ogni singolo essere umano, vede le vie di ogni singolo essere umano. Certamente è scritto: tu ucciderai l'empio Dio. Ma empio chi è? Empio chi è? Chi non è sposato con Dio. Non ha importanza la gravità del peccato. Il peccato certamente ha una sua gravità, un suo peso, ma il Signore Gesù, quando ci dice nella sua parola che chiunque guarda una donna per appertirla, fornicato con lei nel suo cuore, cosa ci dà da intendere con questa affermazione Gesù? Ci dà da intendere che ogni uomo ha peccato ed è privo della gloria di Dio e il peccato è insito nel cuore dell'uomo. Noi come esseri umani tendiamo a catalogare, a differenziare le cose. Questo peccato è più grave, questo... ma non funziona così secondo le vie di Dio. Il peccato, è grave. Il peccato è peccato. E il rischio di camminare differenziando, perché l'uomo è talmente incline, il cuore dell'uomo è talmente insanabilmente maligno, che è incline a catalogare, a differenziare, questo l'ho pensato, questo l'ho fatto, questo... ma non funziona così per il Signore. Il peccato è peccato. E Dio lo dichiara, Gesù lo dichiara nella sua parola. Perciò Davide non vuole avere a che fare con i malvagi, perché non vuole che il peccato possa in qualche modo rimanerne contagiato, no? Come un virus. Abbiamo vissuto degli anni di pandemia, sappiamo bene cosa sono i virus. Quando uno è a contatto, il cuore dell'uomo è talmente insanabilmente maligno che chiaramente il peccato non è che, però dobbiamo proprio camminare con la sua parola in mano, tenendo, e questo è uno dei temi proprio di questa sera, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, perché c'è Gesù per noi. Ricordiamo sempre quel brano meraviglioso nel Vangelo, l'indemoniato gadareno, è un brano molto bello, molto particolare, che ci fa proprio vedere, in particolare perché in quel brano vi è proprio il rapporto tra Gesù e gli spiriti del male. In quei 3, 4, 5 versetti che si susseguono, l'uomo per un attimo viene non considerato, ma viene considerato proprio il rapporto tra Dio e questi esseri del male, che appena vedono Gesù da lontano, sono terrorizzati, hanno paura, perché Gesù non è per loro, Gesù è per noi. Gesù non è per loro. E loro avevano paura, si prostrano davanti a Gesù, terrorizzati, perché davanti a loro c'era il Figlio dell'Iddio Altissimo e la sua potenza va talmente al di là dei nostri pensieri che loro sono terrorizzati. Sei forse tu venuto qui a tormentarci prima del tempo? Loro sanno già molto bene qual è il loro destino, sanno già molto bene e hanno paura, sono terrorizzati. Mandaci in quel branco di porci, aiuto, sono terrorizzati, hanno davanti l'Iddio Onnipotente. Quella donna, quando toccò il lembo del vestito, un'energia uscì dal corpo di Gesù e Gesù se ne accorse. Quell'energia uscita, l'energia, la potenza, la forza di Gesù vanno al di là di ogni nostra umana immaginazione. Noi dobbiamo tenere lo sguardo fisso su di Lui, tenere lo sguardo fisso su di Lui, esattamente come qui ci dice Davide. Abbiamo letto nel Salmo 101: non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia. Io detesto il comportamento di quelli che si sviano, non mi si attaccherà addosso. È importante questo versetto 3, a me di questo Salmo 101 ha colpito particolarmente questo versetto 3. Non metterò davanti ai miei occhi, la fede viene da parola, viene dall'udire, gli occhi. Ricordiamo gli occhi, quanti peccati commettiamo attraverso gli occhi. Non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia. Non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia, la concupiscenza degli occhi. Io detesto il comportamento di quelli che si sviano, non mi si attaccherà addosso. Scolpiamolo nel cuore questo versetto, un versetto meraviglioso, che sia una promessa proprio, una preghiera davanti al Signore. Non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia, detesto il comportamento di quelli che si sviano. È la premessa del desiderio, proprio la preghiera davanti al Signore di camminare integramente davanti a Lui, desideroso di allontanarsi, di distaccarsi completamente da ogni forma di peccato. Perché Davide è perfettamente consapevole di quanto scritto in Geremia capitolo 17 versetto 9, che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. E poi questo Salmo 139 contiene una bomba veramente, una bomba in senso positivo ovviamente. Il versetto 22: io li odio di un odio perfetto, essi sono divenuti miei nemici. È una parola impegnativa l'odio perfetto, eh? A me, io l'ho riletto più volte prima di... Sono alcune settimane che sto leggendo questo Salmo, ma quando arriva questo versetto 22 mi viene da fare un passo indietro, proprio di paura, perché di timore e tremore, perché io li odio di un odio perfetto, essi sono divenuti miei nemici. Mi ha fatto riflettere molto questo aspetto sull'odio perfetto, ho chiesto proprio al Signore, perché comprendere questa affermazione mi ha lasciato veramente perplesso. Io li odio di un odio perfetto, essi sono divenuti miei nemici. E allora ho cercato proprio di capire davanti al Signore cosa volesse dire il salmista con Davide con queste affermazioni. Io li odio di un odio perfetto, perché la perfezione appartiene solo a Dio, non è dell'uomo, non appartiene all'uomo la perfezione. La perfezione è Gesù. Gesù è la perfezione. Ma la riflessione, il Signore ha messo sul mio cuore proprio questa riflessione. L'oggetto qui è il peccato. È il peccato che deve essere odiato, deve essere detestato. Non certamente il peccatore, ma il peccato. Il peccato. Gesù è andato in croce e ha portato il peccato. Il peccato, un odio perfetto, il peccato. E quante volte andiamo davanti al Signore, confessiamo il nostro personale peccato e poi non consideriamo quanto questo peccato sia orribile e terribile? E la riflessione proprio che il Signore ha messo sul mio cuore è proprio riguardo a questo aspetto. Magari siamo tutti d'accordo sul fatto che il peccato è sbagliato, ma magari... Il problema è che non comprendiamo quanto il peccato sia orribile, quanto il peccato sia grave e orribile. E magari pensiamo, ma sì, è un peccatuccio, insomma, niente di... No, non funziona così con Gesù. Non funziona così con Gesù. Il peccato è orribile, è terribile. È una pugnalata a Gesù. Ogni nostro peccato è una pugnalata a Gesù. La rivelazione di Gesù sul peccato spezza il cuore e ci porta in ginocchio. Dobbiamo odiare il peccato, cioè... La confessione deve andare oltre, perché se noi confessiamo solamente il peccato e poi non consideriamo quanto questo peccato sia orribile e terribile, il rischio che questo peccato venga ripetuto più e più volte è alto, perché se noi confessiamo, Signore, ho peccato, ho commesso questo peccato, te lo confesso, lo porto a te, ma l'integrità è proprio considerare quanto il peccato sia orribile e terribile. Perché il punto di incontro fra l'uomo e Dio è proprio nella confessione. Lì si incontrano Gesù e l'uomo. Nella confessione da parte dell'uomo. L'uomo deve confessare, lì il punto di incontro. Lì c'è la croce, nella confessione di peccato. Il Signore ci vuole portare lì. Leggiamo in Genesi al capitolo 4, un brano meraviglioso. Genesi capitolo 4. Versetti... Conosciamo tutti il brano, Caino e Abele, discendenti di Caino, dice il titoletto. Genesi al capitolo 4, versetti 6 e 7, leggiamo solo questi due versetti. Sappiamo che Caino ed Abele portarono entrambi un'offerta al Signore, ma Abele offerse dei primogeniti del gregge e il loro grasso. L'Eterno riguardò Abele la sua offerta, non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Leggiamo versetto 6. Allora l'Eterno disse a Caino, perché tu sei irritato e perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta in agguato alla porta e i suoi desideri sono volti a te. Ma tu lo devi dominare. E riflettevo su un fatto, perché questo brano ci fa capire proprio chi è l'Iddio Altissimo, chi è Gesù. Perché nel momento in cui Caino e Abele portano la propria offerta, sappiamo, perché è scritto ed è la verità, sappiamo che l'Eterno gradì l'offerta di Abele e non riguardò l'offerta di Caino. Questa è la verità, è certo che sia così. Però subito dopo... L'Eterno con chi dialoga? Riflettiamo su questo aspetto, cioè il versetto successivo, immediatamente dopo, a ciò che l'Eterno gradì e ciò che l'Eterno non riguardò, che l'Eterno non gradì. Ma subito dopo, l'Eterno con chi parla? L'Eterno si rivolse con Caino, subito. Noi come esseri umani ci saremmo rivolti verso chi ha avuto un'offerta di riguardo, no? Quando ci sono delle competizioni, delle gare, no? Pensiamo alle gare di atletica, no? Si va da chi è arrivato ottavo, pensiamo alla 100 metri piano, no? Subito i giornalisti da chi vanno? Vanno dal vincitore. Ma l'Eterno qui non riguardò certamente l'offerta di Caino, teniamolo presente, però l'Eterno disse a Caino. Ricordiamoci sempre quanto è potente la parola di Dio. L'Eterno disse a Caino. L'Eterno ha parlato e disse a Caino: perché sei tu irritato? E perché è il tuo volto abbattuto? È meraviglioso considerare questo, perché l'Eterno ci vuole incontrare lì. L'Eterno ci vuole incontrare quando c'è qualcosa che non va, quando c'è qualcosa che non funziona. Lì è il momento in cui l'Eterno vuole incontrare l'uomo. Perché se riflettiamo a questo brano, non c'è un dialogo, cioè subito dopo l'Eterno non inizia un dialogo con Abele parlando dell'offerta di Abele che l'Eterno ha riguardato, che l'Eterno ha gradito. L'Eterno si volse a Caino, lo voleva incontrare, l'Eterno voleva avere un colloquio, un dialogo con Caino. Se fai bene, non sarai tu accettato, ma se fai male, il peccato sta in agguato alla porta e i suoi pensieri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Gesù, l'Iddio, l'Eterno, desidera incontrare Caino in confessione. Desidera grandemente incontrare l'uomo in confessione. E il desiderio di Dio è proprio incontrare l'uomo in confessione. L'Eterno desidera parlare con l'uomo, in quel momento lì. Lì desidera parlare. L'Eterno disse a Caino. L'Eterno disse sia la luce e la luce fu. L'Eterno disse a Caino. L'Eterno va lì, desidera incontrare l'uomo in quel momento preciso lì. Desidera incontrare e parlare con Caino. In Proverbi capitolo 28, versetto 13, lo leggo soltanto io, è scritto: chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. L'Eterno vuole darci, vuole farci vedere la sua misericordia e ci vuole incontrare in confessione. Ma la nostra confessione deve essere consapevole di quanto il nostro peccato sia orribile e terribile. L'Eterno ci vuole incontrare, vuole avere un colloquio, un dialogo con noi. Possiamo prendere decine di esempi in tutto il Vangelo. Pensavo al giovane ricco. Il Vangelo di Marco è scritto: l'Eterno lo guardò e lo amò. Lì avviene l'incontro. Il giovane ricco, sappiamo, osservava tutte le leggi, tutti i comandamenti, era perfetto il giovane ricco. E lì l'Eterno lo incontra e gli dice: vendi tutto quello che hai, dalle ai poveri, poi vieni e seguimi. Seguimi. Vieni e seguimi. Gesù. Tenere lo sguardo fisso su Gesù. Liberati dalla zavorra, poi vieni e seguimi. Ah, che meraviglia. La volontà di Gesù, che non ha nulla a che fare con la nostra volontà. Più leggiamo la parola, più ci rendiamo conto che i valori dell'Eterno, i valori di Dio, i valori di Gesù sono all'opposto di quella che è la normale, la più classica volontà umana, la chiara volontà umana. Gesù è all'opposto. Riflettiamo proprio su questo aspetto, perché l'Eterno, ripetiamolo, riflettiamolo ancora, l'Eterno, dopo aver riguardato l'offerta di Abele, parlò, la prima parola fu verso Caino. Perché sei tu irritato e perché il tuo volto è abbattuto? Perché? Riflettiamo su questo versetto, perché sei tu irritato? L'Eterno qui desidera proprio avere un colloquio e cercare di stimolare una confessione, cerca di andare verso Caino per spungolarlo, per stimolarlo a confessare, a comprendere quanto il peccato sia orribile e terribile, affinché questo sia confessato. E proprio l'odio perfetto cui si riferisce Davide è l'odio verso il peccato. Perché cosa abbiamo noi come uomini da portare a Gesù? Nulla. Gesù ha compiuto tutto e lo ha fatto senza di noi. Non abbiamo niente, non ci consideriamo di portare niente al Signore. Una cosa sola possiamo portare a Lui, il nostro personale peccato. L'Eterno vuole che gli portiamo questo, il nostro peccato. Perciò l'Eterno si rivolse verso Caino. Ma dobbiamo considerare la gravità del peccato. In Atti al capitolo 20, al versetto 21, lo leggo soltanto io, Paolo agli anziani di Efeso dichiara che è venuto ad annunziare e insegnare la necessità del ravvedimento a Dio e della fede nel nostro Signor Gesù Cristo, nel Signor nostro Gesù Cristo. La necessità del ravvedimento a Dio e della fede. Ravvedimento e fede. Ma il passo che il salmista compie nel Salmo 139 è un passo già successivo. Dopo aver confessato il peccato e aver compreso quanto il peccato sia orribile, Davide ha fede, è sicuro. In Davide c'è certezza, sicurezza, perché è sicuro che l'empio verrà sterminato. Non teme per se stesso, sa che l'empio verrà sterminato. Certamente non sa, e la fede è proprio lì. Anche Abramo camminò per fede. Andò per fede. La fede di Davide è proprio lì. Non sa certamente Davide cosa lo aspetta. Il cammino è per fede, non è per visione. Davide non sa cosa gli potrà succedere, ma quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, tu sei con me. Perciò Davide è interessato a Gesù, Davide è interessato all'Eterno, è interessato a Dio, è interessato a purificare il suo cuore, perché potrebbe lasciare questa terra il giorno dopo, come 40 anni dopo. Non lo sa, non lo sappiamo. Non è quello che ci vuole dire il Signore. Il Signore dice, quando tornerò, troverò io la fede. Viviamo in un periodo, in particolare questi ultimi, dall'inizio del 2020, è come se fosse scattato una sorta di orologio in cui prima le pestilenze, poi le guerre, adesso ogni giorno c'è una nuova guerra, ogni giorno qualcuno lancia testate nucleari in una situazione che non si è mai vista dal dopoguerra. È una situazione veramente, veramente in preda all'isteria generale, il mondo è in preda all'isteria, è isterico proprio. Dopo alcune decine di anni di apparentemente, dove insomma perlomeno in Italia, insomma nel luogo dove viviamo, adesso tutti i giorni si parla di guerre, di rumori di guerre, guerra in Georgia, guerra in Taiwan, guerra in Ucraina, guerra, c'è una guerra ovunque ormai, una guerra in ogni luogo, si parla ed è così. Davide certamente camminava ed era in una situazione pericolosa per la sua incolumità, certamente poteva perire per mano di spada in qualsiasi momento, ma Davide è interessato all'Eterno. E così dobbiamo camminare, tenendo lo sguardo fisso su Gesù. Dobbiamo odiare il nostro peccato, perché eviteremo ciò che odiamo. Se non odiamo il peccato, come possiamo evitarlo? Gesù ama la giustizia e odia la malvagità. Odia la malvagità. Odiare il peccato ci porta ad evitarlo. Gesù ci vuole liberi di godere un cammino intimo a contatto con Lui, liberi dal peccato. Se confessiamo il peccato e non lo odiamo, a che rischio andiamo incontro? A che rischio andiamo incontro? La doppiezza è il rischio più grande, che non vi sia corrispondenza tra l'uomo esteriore e l'uomo interiore. L'uomo esteriore confessa, ma l'uomo interiore ne rimane ancora avvinghiato. Doppiezza. Il peccato non odiato rischia di insediarsi nel nostro cuore. Con le parole lo confessiamo, lo continuiamo a confessare e il peccato ci sentiamo ancora avvinghiati in quello specifico peccato perché non lo odiamo. Dobbiamo odiare il peccato, il nostro personale peccato. Dobbiamo odiarlo. Altrimenti uomo esteriore e uomo interiore non saranno un unisono. L'uomo esteriore potrà essere eccitato pensando alla croce, ma l'uomo interiore non si muove. Possiamo parlare del dolore della croce, possiamo parlare di Gesù, ma interiormente magari non abbiamo problemi a fare qualche battuta o vivere nelle incertezze, nelle leggerezze della vita, con una sorta di scarsa sicurezza, chiamiamola così, di malcelata incertezza. Questo genera disperazione, inganno. Confessiamo a parole, ma non odiamo il peccato. E poi questo succede che tanto più l'uomo interiore è disperato, tanto più quell'esteriore si raffredda. Se non odiamo il peccato, perché il confessarlo e basta, ci pone dei seri rischi. Dobbiamo odiare il peccato. Gesù odia il malvagio, odia l'empio, odia l'impietà. Dobbiamo odiare il peccato, il nostro personale peccato. Se non odiamo il peccato, cederemo facilmente alle tentazioni. Satana e i suoi angeli sono a caccia di prede in tutto il mondo. Il maligno gira, epistola di Pietro, seconda epistola di Pietro, gira a guisa di leon ruggente. In Seconda Corinzi, al capitolo 11, versetto 3, è scritto che il serpente, lo leggo soltanto io, sedusse Eva con la sua astuzia. In Seconda Corinzi, al capitolo 11, versetto 14, è scritto: e non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. In Apocalisse, al capitolo 12, versetto 9, lo leggo soltanto io, il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, seduce il mondo. Laddove il peccato non è odiato, le armi della seduzione vengono messe in campo dal maligno. Come odiare il peccato? Ne siamo in grado? Siamo forse noi in grado di fare qualcosa? In noi c'è qualcosa di buono? Nel cuore dell'uomo c'è qualcosa di buono? No. La soluzione è una. Si chiama Gesù. Gesù è la soluzione. La sua parola, la parola di Gesù. Tenere lo sguardo fisso su Gesù. Lo Spirito illumina la nostra vita su un peccato, lo confessiamo, consapevoli che il peccato va odiato, il nostro personale peccato va odiato. Ma non ne saremo in grado, non siamo in grado neanche di confessare. Non siamo in grado, ma abbiamo il Cristo, abbiamo Gesù. Gesù è per noi, è una certezza. Gesù non era certamente per quei demoni che si erano impossessati dell'indemoniato gadareno, non era per loro. Loro hanno paura, noi non dobbiamo avere paura, non dobbiamo essere come loro, non dobbiamo temere. Dobbiamo dimorare in Gesù con timore e tremore, ma è una cosa diversa, con timore della potenza, dell'onnipotenza, onnipresenza di Dio. Consci che Lui scruta il cuore dell'uomo, che Lui guarda il cuore dell'uomo e lo vede, vede al di là di quello che vediamo anche noi. Quello è il timore, il tremore, la consapevolezza della maestosità, della potenza, della grandiosità, di quanto l'Eterno è grande ed è grande al di sopra dei cieli. È al di sopra, Gesù è al di sopra. Pensiamo qualcosa, Gesù ne è al di sopra. Più al di sopra di quanto noi possiamo immaginare. Ben al di sopra, al di là di ogni nostro pensiero. Questo è Gesù. Perciò dobbiamo guardare a Lui, perché Lui è per noi. Ci è stato donato. Se non teniamo lo sguardo fisso su Gesù, svegliamo la croce. Perché la croce è per noi. Ci è stato donato il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo. Pensiamo, mi veniva in mente mentre riflettevo a queste cose un esempio magari non bellissimo, ma che calza. Pensiamo, siamo a un tavolo e stiamo giocando una partita a carte, no? E di fronte abbiamo due malfattori che stanno cercando di truffarci. In realtà abbiamo truffato e barato anche noi, magari abbiamo qualche carta di più anche noi per cercare di vincere. Però di fronte abbiamo due truffatori che impersonificano il maligno e sono più truffatori di noi, che hanno truffato e bleffano più di noi. Quindi noi cerchiamo sempre via via più di bleffare, di far scendere sul tavolo delle carte vincenti, e il maligno, bleffando il quadruplo, il quintuplo di noi, ha delle carte ancora più vincenti delle nostre. Ci sentiamo sopraffatti, e ci sentiamo sopraffatti. Ma se noi alziamo lo sguardo e vediamo al di là, dietro questi bleffatori che sono davanti a noi, c'è Gesù. E se noi guardiamo e alziamo lo sguardo e vediamo Gesù, appoggeremo quelle carte, quei piccoli bluff che abbiamo nel nostro mazzo di carte, li appoggeremo e ci alzeremo e andremo verso Gesù. E questi bleffatori che abbiamo davanti, il maligno davanti a noi, non vi si può avvicinare. Gesù è per noi, non è per loro. Gesù è per noi. In Matteo al capitolo 4, Gesù fu tentato da Satana. Gesù rispose: sta scritto. Questa è la certezza, la sicurezza, la parola di Dio. Le promesse in essa contenuta non moriranno mai, sono vita eterna. La parola è la verità, è la via, la verità e la vita. Gesù è la via, la verità e la vita. Confessiamo il peccato, non siamo in grado di odiarlo? La risposta è una: Gesù. Andiamo a Gesù. Signore, preghiamo, chiediamo. Se c'è qualcosa che ci manca, vediamo che ci manca qualcosa, chiediamola a Gesù in preghiera, è scritto nella parola. Viene in mente l'epistola di Giacomo, è scritto: chi manca di sapienza la chiega a Dio e Dio la dona liberamente. Viviamo in uno stato di doppiezza, vediamo che c'è una separazione fra l'uomo esteriore e l'uomo interiore, andiamo a Gesù. Non riusciamo a odiare il nostro peccato? andiamo a Gesù. Se ci assale la tentazione, se il peccato insidia il cuore, confidiamo in Gesù, la verità. Confidiamo in Gesù, la verità. I fatti in circostanze intorno a noi potranno essere disastrose. Il fratello Pietro Fiore ne è una testimonianza, una malattia grave, pesante, incalzante, quasi come una bomba d'orologeria che va avanti, che scatta. Ma teniamo lo sguardo fisso su Gesù. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Andiamo alla croce, invochiamo il sangue di Cristo come potenza di Dio per la liberazione. Il sangue versato per noi, è per noi quel sangue. Invochiamo il sangue di Cristo come potenza di Dio per la liberazione. In Apocalisse al capitolo 12, al versetto 11, è scritto che Satana è stato sconfitto per mezzo del sangue dell'agnello. Satana è stato sconfitto, non sarà. A volte noi pensiamo, sì, Satana, no, Satana è stato sconfitto per mezzo del sangue dell'agnello. Non a caso quei demoni davanti all'indemoniato Ganareno dicono a Gesù: sei forse tu venuto qui prima del tempo? Dichiarando una sconfitta che è già avvenuta, una sconfitta che è già avvenuta. Sei forse tu venuto qui prima del tempo? Siamo attorniati da malvagità, da bestemmiatori. C'è un solo nome, Gesù. Gesù, andiamo a Gesù. Desiderosi di tenere lontano il peccato dal nostro cuore, desiderosi di tenere lontano dal nostro cuore ogni via malvagia, ogni via che non l'onora. Andiamo a Gesù per ogni cosa, ogni pensiero, ogni ansietà, ogni preoccupazione, ogni timore, ogni tremore, ogni paura, qualsiasi cosa, andiamo e portiamola a Gesù. Consapevoli che il nostro cuore è insanabilmente maligno e che certamente vi è qualcosa da confessare, un qualche peccato, una di qualsiasi natura, di qualsiasi tipo. Andiamo a Gesù, considerando ciò che Gesù è per noi. Amen.